Eccoci quindi nella sala dedicata al mondo funerario. Sono qui presentati alcuni dei corredi più interessanti provenienti dalle numerose tombe di età romana scoperte soprattutto lungo il tracciato della via Emilia Scauri, l'antica strada che collegava le città romane di Tortona e Vado Ligure, passando per Acqui. Due di queste tombe sono state fedelmente ricostruite al centro dell'ambiente. La prima è del tipo a pozzetto, costituita cioè da una struttura di forma quadrata in pietre e mattoni, in origine coperta da una lastra di pietra, nei cui lati sono ricavate delle nicchie dove erano collocati gli oggetti di corredo, oltre al contenitore con le ceneri del defunto. In questo caso si tratta di una donna vissuta nella seconda metà del secondo secolo d.C., le cui ossa combuste sono contenute in una bellissima olla di vetro. Oltre ai resti di alcuni semplici monili, l'altro oggetto di corredo è una splendida bottiglia in vetro decorata a rilievo, perfettamente conservata. La seconda sepoltura, ben più povera, è invece costituita da una semplice urna cineraria in pietra con un coperchio. Essa era stata sepolta con pochi oggetti di accompagnamento, protetta ai lati solo da qualche tegola.
Nelle vetrine, gli oggetti di corredo esposti appartengono a tombe dell'età imperiale, dal I fino al IV secolo d.C. Anche a una rapida occhiata è facile notare come, da una vetrina all'altra, si ritrovino più o meno sempre gli stessi oggetti, con una ripetizione quasi monotona e minime varianti nel corso dei secoli. Questo perché si trattava di manufatti di uso comune, che venivano deposti nelle tombe in quanto si riteneva che potessero servire al defunto nella sua vita nell'oltretomba, esattamente come gli erano stati utili in questa. Ecco allora scorrere davanti ai nostri occhi vasi e stoviglie di ogni tipo, necessari per il banchetto nell'aldilà. Piatti, bicchieri, coppe, scodelle, brocche. Ecco i gioielli e gli accessori caratteristici della toeletta femminile. Anelli, bracciali, vaghi di collana, specchi in bronzo, portaprofumi in vetro colorato. Ecco le immancabili lucerne che dovevano illuminare le tenebre oscure dell'oltretomba, così come avevano illuminato le case dei vivi. E poi le monete, utili magari per pagare il pedaggio a Caronte, il mitico traghettatore delle anime, secondo una credenza popolare molto diffusa. Sempre presenti anche i grandi vasi in terracotta, talvolta sostituiti da anfore segate a metà, che dovevano servire a raccogliere le ceneri e le ossa combuste del defunto, deposte nella tomba.
Impossibile illustrare uno per uno tutti gli oggetti esposti. Vale però la pena soffermarsi su alcuni di essi che presentano particolari motivi di interesse e curiosità. Ad esempio, nella vetrina 7, in cui sono presentati i corredi più antichi risalenti ai primi decenni del I secolo d.C., attira subito la nostra attenzione uno strano oggetto circolare in bronzo, dotato di un piccolo manico al centro, esposto sul ripiano inferiore alla lettera H. Anche se a prima vista sembra difficile da credere, si tratta di uno specchio. I romani non conoscevano gli specchi in vetro che noi usiamo abitualmente e quindi, come già prima di loro i greci e gli etruschi, utilizzavano a questo scopo delle lamine di bronzo perfettamente levigate e lucidate, che riuscivano a riflettere, almeno in parte, le immagini. Il retro di questi manufatti era spesso decorato con raffinate incisioni e magari, come nel nostro caso, fornito di un'impugnatura che ne facilitasse l'uso. Vicino allo specchio vediamo alcune graziose boccette in vetro colorato, in origine destinate a contenere unguenti e profumi. Ne incontreremo vari esemplari anche nelle vetrine successive. Spesso si presentano contorte e deformate, come se fossero state collocate vicino a una fonte di calore. Questo si spiega con l'usanza molto diffusa di deporre simili oggetti, pieni di unguenti profumati, sul rogo funebre dove veniva cremato il defunto, allo scopo di mitigare, per quanto possibile, le esalazioni provenienti dalla combustione del cadavere.
Un altro piccolo oggetto di grande interesse lo troviamo sul ripiano superiore, identificato dalla lettera D. Si tratta di un anello, in ambra, sul quale è intagliata una minuscola figurina a tutto tondo, in cui possiamo forse riconoscere una scimmietta accovacciata. L'ambra è una resina fossile, conosciuta e usata dall'uomo sin dalla preistoria, proveniente in genere dal nord dell'Europa e molto ricercata per la realizzazione di monili e ornamenti di vario tipo. Nella vetrina successiva fa bella mostra di sé una ricca serie di coppe e bicchieri in argilla grigiastra, di varie forme e dimensioni e decorati a rilievo, realizzati in quella particolare ceramica definita dagli archeologi a pareti sottili, per via appunto del ridottissimo spessore delle pareti dei vasi. Sono però ancora due oggetti appartenenti all'universo femminile a catturare la nostra attenzione, contrassegnati dalla lettera E. Si tratta di due braccialetti in bronzo, comunemente chiamati armille, ornati da piccoli globi a rilievo. Due ornamenti personali cui la defunta era evidentemente affezionata e che ha perciò voluto portare con sé nel suo ultimo viaggio.
Nella vetrina 9 gli oggetti più interessanti sono invece quelli a prima vista meno appariscenti, esposti sul ripiano centrale e indicati dalla lettera E. I frammenti molto corrosi di quelle che sembrano nient'altro che bacchette di ferro di nessun interesse sono in realtà tutto ciò che ci rimane di una lettiga funebre, servita per il trasporto del cadavere e per la sua deposizione alla sommità della pira. Il legno e le fibre con cui era fatta sono andati naturalmente distrutti dal fuoco. Solo le aste laterali che ne costituivano la struttura portante si sono, anche se solo in minima parte, conservate.
Gli stessi oggetti visti finora si ritrovano anche nella vetrina 10, con quella monotonia e ripetitività di cui già si è detto. I tre corredi qui esposti, databili alla fine del primo secolo d.C., presentano la consueta collezione di vasellame per la mensa, portaprofumi in vetro e lucerne, che doveva costituire l'indispensabile fornitura del defunto per la sua vita nell'oltretomba. Particolarmente belle sono, nel corredo a sinistra, la lucerna con l'immagine a rilievo della dea Atena e la coppia di piccole coppe a pareti sottili. Troviamo anche un altro specchio in bronzo, purtroppo rotto in più frammenti, e un curioso disco in terracotta, in cui possiamo riconoscere un tappo d'anfora.
Di notevole interesse sono invece i materiali esposti nella vetrina successiva, con cui compiamo un balzo in avanti di alcuni secoli. Si tratta infatti di oggetti provenienti da tombe datate al IV secolo d.C., un periodo di solito considerato di decadenza dell'impero. Basta però ammirare gli oggetti in vetro qui presenti per rendersi conto che parlare di decadenza, almeno a livello artistico e artigianale, appare quanto mai inappropriato. Fra tutti spicca il bellissimo bicchiere tronco conico rinvenuto, assieme al consueto vasellame ceramico, in una tomba scoperta nel 1972 in località Marchiolli, una zona subito fuori città. Già lo spessore ridottissimo delle pareti di questo oggetto basta a suscitare la nostra ammirazione per la maestria tecnica del suo artefice, ma l'ammirazione aumenta quando, osservando con maggiore attenzione il bicchiere, scopriamo che il bordo superiore è ornato da una raffinatissima decorazione incisa, costituita da una ininterrotta sequenza di maschere teatrali, intervallate da ceste di vimini, del genere di solito usato per riporre e conservare le maschere stesse. Davvero straordinaria appare l'abilità posta nell'esecuzione di un simile fregio, così come straordinario è il fatto che un pezzo di tale fragilità sia giunto praticamente integro sino a noi.
Oltre a quella di portare con sé nella tomba tutto il necessario per la nuova vita nell'aldilà, altra preoccupazione costante dei defunti era di conservare il più a lungo possibile il ricordo di sé, del proprio nome e della famiglia di appartenenza, magari del mestiere svolto o delle cariche pubbliche ricoperte. Ecco quindi che chi se lo poteva permettere si faceva scolpire una lapide in solida pietra, resistente al tempo e agli uomini, che recasse perenne memoria del proprio passaggio su questa terra. Alcuni esemplari di stele funerarie provenienti dalle necropoli acquesi sono esposti lungo le pareti della sala. La più impressionante è senza dubbio quella che presenta, oltre ai nomi, anche i ritratti dei defunti. Il volto del giovane Lucio Mettio sovrasta quello della madre Rubria II e del padre adottivo Lucio Attio Varieno, i cui nomi sono ricordati nell'iscrizione. Qui le eleganti lettere incise conservano ancora, al proprio interno, tracce del caratteristico colore rosso con cui erano in origine dipinte e che serviva a rendere meglio leggibili le epigrafi anche da lontano. A 2000 anni di distanza, possiamo davvero dire che lo scopo di quest'opera è stato raggiunto. Il ricordo di questi tre personaggi, vissuti agli inizi del primo secolo d.C., non è infatti andato perduto.